Fantastico, è One Horse Band, eccolo qua, ciao, ben trovato.
Ciao, grazie mille, ciao ciao.
E allora, One Horse Band, dopo Let's Gallop del 2017, sei tornato con Keep On Dancing, che è uscito per Area
Area
Pirata,
pirata,
Loose
esatto.
Records. Insomma, cosa hai tenuto, ti chiedo, e cosa è rimasto rispetto al tuo esordio, pensando al tuo modo di scrivere e comporre?
Direi che allora, prima di tutto, dopo il primo disco, ho avuto la possibilità di suonare tanto in giro, di conoscere tanta gente, e quindi direi che prima di tutto il sound si è evoluto in una maniera diversa, in una maniera più arrabbiata, se vogliamo, anche perché sono stati 2 anni in cui ero abbastanza arrabbiato con tutto e con tutti, non so per quale motivo, ma ero così. E direi che è rimasta l'attitudine punk, è rimasto l'amore per il blues rurale, per il blues degli anni 20, degli anni 30. È andata un attimo via la vena più tradizionale, si è voluto in una vena un po' più rock and roll, appunto
Sì.
molto più arrabbiata, diciamo.
Sì, noise anche.
Esatto, sì.
Ecco, e da dove inizia il disco nuovo? Qual è stata la prima canzone completata per questo album?
Oh, credo. Allora, prima di tutto sono state scritte un sacco di canzoni in realtà, oltre a quelle presenti sull'album. La prima sicuramente è una di quelle che non è finita sull'album. Forse all'interno dell'album credo sia I Wanna Spend My Money, una delle prime, che è stata appunto completata. Poi ce ne sono state tante altre prima che sono state scartate, sono diventate delle B-side o comunque degli scarti. Credo che I Wanna Spend My Money sia la prima, poi effettivamente. La prima che ho suonato dal vivo sicuramente, e probabilmente la prima anche composta, poi finita sull'album.
Ecco bene. E qual è stato invece il tuo primo ricordo legato alla musica? È un ricordo.
Il mio primo ricordo, ma in generale nella vita, dici?
Sì, anche quando eri piccolo.
Oh, io mi ricordo sicuramente Twist and Shout dei Beatles su qualche disco di mio padre e un disco solista di John Lennon di cui non mi ricordo il titolo, però sicuramente sì, i Beatles e i grandi classici dei Beatles sono state le prime canzoni che mi ricordo di aver ascoltato, quelle sì.
Perfetto. E, cosa rappresenta per te questo progetto?
Oh, una valvola di sfogo sicuramente, appunto ti ho detto che sono stati degli anni abbastanza arrabbiati e la possibilità di salire sul palco, ma anche solo di chiudermi in saletta e di sperimentare, di alzare il volume, è sicuramente una valvola di sfogo e poi una possibilità probabilmente di far uscire il lato più sporco e più rock and roll delle mie influenze, diciamo.
Ecco, ma come mai il cavallo, questa testa di cavallo?
Ma è una scelta d'immagine, non c'è un motivo affettivo reale o un motivo legato alla mia vita, è una scelta d'immagine, di caratterizzazione di me stesso, quindi boh, una scelta malata nata così da qualche serata andata male.
Va bene, e, insomma, la tua voce graffiante, cavernosa è la musica Garage Blues per aprire il disco con una disperata e passionale confessione. All I
Esatto.
need is you.
Sì.
Come è venuta fuori?
Oh, è una storia di amore malato, insano, è appunto, l'hai centrata bene, quindi una dichiarazione d'amore abbastanza disperata, ma anche patologica, malata. E diciamo che nascono prima sempre le musiche rispetto ai testi, per quello che suono io. Quindi è nata prima la musica che era abbastanza violenta, abbastanza tirata, e diciamo che ho deciso che quella canzone dovesse parlare di una storia d'amore appunto insana, malsana.
Ok, e poi c'è una batteria che sferza colpi micidiali nelle dinamiche noise di Dirty Leaves on the Ground. Insomma, sì, una canzone più parlata che esatto, cantata. La chitarra elettrica caldeggia una trama sonora eclettica. E sì, come è venuta fuori?
Oh, questa è una delle mie canzoni preferite, è stato anche il singolo poi estratto dall'album, è stata una delle ultimissime questa composte, e appunto è sempre nata prima la chitarra, la musica, il riff, e quindi avevo questo riff molto semplice, molto ripetitivo, ossessivo, che si ripeteva, che però mi divertiva tantissimo suonare, e mi sono trovato alla fine senza sapere ancora di che cosa dovesse parlare questa canzone, e quindi mi è venuta in mente un vecchio racconto di Bukowski che avevo letto un po' di tempo prima, che parlava di un ricevimento di un matrimonio in cui succedevano un po' di cose strane, questo ricevimento veniva rovinato da lui stesso e quindi sì, per il testo ho deciso di ispirarmi a questo racconto e appunto di più che cantare, perché forse c'è solo l'inciso nel ritornello che è cantato, più che cantare di parlare e di rivedere a mia maniera dal mio punto di vista questo racconto, quindi è proprio un parlato alla fine.
Ecco, bene. Poi l'effetto sulla voce di I Won't Pay porta subito agli anni 50. Esatto. Quali strumenti hai usato per comporre e eseguire questa canzone?
Ma in realtà quasi tutto, e anche questa è stata semplicemente suonata con gli strumenti che anche suono dal vivo, quindi chitarra elettrica prima di tutto, poi ho il mio set di batteria minimale che appunto ho ai miei piedi, e semplicemente abbiamo poi lavorato tanto sulle sovraincisioni delle voci, quindi senti appunto questi cori dietro, questa atmosfera anni 50, un po' Motown anche, un po' soul, R&B. E diciamo che c'è stato tanto lavoro sulle voci, mentre la parte strumentale è stata abbastanza tenuta abbastanza semplice anche qua.
Ecco, perfetto. Poi Keep on Dancing, insomma la title track, ti vede cantare quasi rappando, quasi inneggiando per coinvolgere, trasportare come un pifferaio magico con questa batteria che fraziona ed esalta gli attimi. Come sì, l'hai composta?
Oh, questa è partita anche qua, sempre dalla musica finita, poi essendo un altro brano abbastanza ossessivo e ripetitivo, nel senso che c'è un riff che si ripete per quasi tutta la durata del brano, ho semplicemente deciso che ogni singola strofa dovesse essere diversa dall'altra, cantata in una maniera diversa, con uno stile diverso, quindi appunto c'è la strofa che è quasi rappata, c'è quella cantata, c'è quella urlata, quindi ho deciso di col cantato differenziare quello che sarebbe stata una trama abbastanza monotona e ripetitiva, quindi appunto il cantato anche qua mi ha aiutato a dare un senso alla canzone.
Certo, ok. E poi It Feels So Good, insomma una canzone strutturata con domanda e risposta, un ping pong, esatto, con insomma un bel assolo di chitarra che spezza il ritmo, che poi riprende. Come l'hai composta?
Oh, questo è un brano country, questo di base. Questa canzone probabilmente all'inizio è stata composta chitarra acustica e voce, molto alla vecchia, molto cantautoriale quasi, e poi ho deciso appunto di dargli una veste punk, quindi è diventato probabilmente un country punk. Sì. E, il fatto botta e risposta mi serve tantissimo, io appunto ovviamente tantissimo sui miei spettacoli dal vivo, sui concerti, sugli show dal vivo, e quindi per me il contatto e il rapporto con il pubblico è fondamentale durante un live, e quindi ho fisicamente bisogno di canzoni in cui il pubblico mi dia la risposta, e quindi questo è uno di quei brani che dal vivo mi serve tantissimo per appunto cantare e avere indietro la risposta dal pubblico, esatto, e coinvolgere il pubblico, quindi uso spesso anche su I Won't Pay, c'è un po' la stessa questione, questa cosa di botta e risposta per avere sempre un ritorno dal pubblico che è fondamentale per portare a termine il concerto.
Benissimo. Poi abbiamo Wide Hips, insomma una manciata di note noise blues e poche parole che si ripetono come un'ossessione nella testa. Come è venuta fuori?
Allora, questo era un brano, è un brano strumentale alla fine. All'inizio e anche alla fine volevo inserirlo come brano puramente strumentale, senza neanche il brevissimo inciso che c'è. Poi mi sembrava vuota in un certo punto, quindi avevo bisogno di metterci dentro due parole. Mm-hmm. E, è un po' un tributo, un omaggio alle White Hits 69, che sono un gruppo garage punk di Teramane, dall'Abruzzo. Ci eravamo conosciuti un po' di tempo prima, eravamo diventati amici, quindi ho messo giù proprio quelle due parole in cui gli ho reso omaggio, diciamo. Poi per il resto è un brano strumentale, molto violento, molto tirato, appunto noise blues.
Sì, ecco, benissimo. E poi alla fine del disco invece una canzone da chiusura sipario, da fine della festa, insomma una ballata blues soft, I'm Coming Home, come è venuta fuori?
Sì, questo è un altro brano nato chitarra e voce, c'è anche l'intro, è ancora chitarra e voce, l'abbiamo tenuto anche sulla versione studio, e la versione, diciamo, come l'ho scritto, era stata fatta tutta così. Mm-hmm. E anche qua poi gli abbiamo dato una veste un po' più psicotica, con queste chitarre col tremolo, con questi suoni un po' inquietanti a un certo punto. E, è la canzone perfetta per chiudere il disco, sia per il testo, sia per il sound, che per tutto. Ed è una canzone che ho scritto pensando, ovviamente essendo abituato a suonare in giro, sono anche abituato a guidare migliaia e migliaia di chilometri. Sì. Ed è la canzone perfetta, che ho pensato a che cosa volevo ascoltare quando magari tornavo a casa dopo il concerto e dovevo guidare 2-3 ore in autostrada, e ho cercato di dare un suono a quei ritorni a casa, ed è nata I'm Coming Home.
Benissimo. E tu abiti a Milano?
Sì, in provincia di Milano. Non abito in città, però sono appena fuori dalla città.
Ecco, ma dov'è? Qual è il posto più lontano che hai dovuto raggiungere?
Guidando credo di essere arrivato fino a Perpignan, forse al confine con la Spagna, quindi in Catalogna, diciamo. Poi ho anche suonato più lontano, ma ho avuto la fortuna di potermi muovere in aereo, e quindi ho ridotto i tempi.
Ok, va bene. E qual è il tuo strumento preferito? E se ce n'è uno che vorresti aggiungere al tuo suono?
Allora, io sono principalmente nato come chitarrista, quindi la chitarra è il mio strumento preferito, anche perché è quello che so suonare meglio, con cui ho più confidenza. Mm-hmm. Amo tantissimo la batteria, sono anche un batterista a tempo perso. Se dovessi iniziare a suonare un nuovo strumento o a inserire un altro strumento, a me piacciono tantissimo anche i fiati, quindi probabilmente una tromba, un sassofono, per aggiungere qualche colore completamente fuori da quello che faccio, ma che sarebbe appunto molto affascinante e particolare da inserire. Mm-hmm. Perché penso che un giorno potrei iniziare a suonare qualche fiato, con molta pazienza potrei iniziare a suonare qualche strumento a fiato, che è un altro tipo di strumenti che adoro.
Perfetto. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato all'Outside Inside Studio di Matt Bordin a Monte Belluna, vicino a Treviso, ed è stato però prodotto interamente, registrato, mixato, masterizzato da Jim Diamond, che è un produttore che ha già lavorato con tutti. Lui ha prodotto i primi due dischi dei White Stripes, ha prodotto ed è stato bassista dei Dirt Bombs, ha prodotto l'ultimo disco dei Sonics, ha lavorato, diciamo, nell'ambito rock and roll, garage, punk, veramente con tutte, anche le grandi leggende. Però lavora comunque anche con band emergenti ed è super alla mano, super rock and roll, quindi l'ho contattato, ha accettato di produrre il mio album, e quindi ho lavorato lì a Treviso, però interamente con lui.
Bene, fantastico. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Sì, in fase di pre-produzione. In realtà io sono arrivato in studio, tutti e due, sia io che Jim, siamo arrivati in studio super preparati, nel senso che avevamo già selezionato i brani, avevamo già selezionato e già avuto un'idea di massima sugli arrangiamenti, quindi siamo veramente arrivati in studio super preparati, abbiamo fatto tutto molto in fretta e senza grandissimi problemi. Io, sì, come ti ho detto, ho scritto almeno 40 brani, tieni conto che sul disco ce ne sono 10, e quindi prima sia abbiamo fatto insieme anche quel lavoro di selezione dei brani e di arrangiamento dei brani, prima di problemi ce ne sono stati abbastanza, non tanto sui brani singoli ma sulla scelta di brani. Io poi sono molto esigente con me stesso e quindi sono stato io il primo a farmi tanti problemi. Però sì, io lo combatto non tanto, non sono uno che si mette lì e dice no, questo brano deve uscire, quindi impazzisco su un singolo brano, ma preferisco scriverne tanti di più e poi fare una selezione di quelli che veramente mi soddisfano al 100%, esatto. Sì.
Chi ha curato il video di Dirty Leaves on the Ground?
Il video è stato fatto da Eric Errante, che ha lavorato in Italia credo con chiunque, ed è bravissima, ed è stato girato dove abita lei, che è nelle campagne in provincia di Pisa, e è andato tutto molto bene. Lei è bravissima ovviamente, oltre nelle prese, nel montaggio, è un drago in quello che è il green screen, nella post produzione, negli effetti di grafica, e quindi volevo un video che fosse appunto molto disturbato, molto ubriaco, e quindi con un trattamento della grafica, dell'immagine molto distorto, molto disturbato, e lei è stata bravissima appunto nel far uscire il suono di quel brano anche nel video, quindi è stata la numero uno, ma già lo sapevo.
E invece come è venuta la collaborazione con Loser e Area Pirata?
Loser sono me stesso, quindi quella è stata facile, nel senso che è un marchio che io metto quasi fittizio sui miei album, ma non è un'etichetta, ma sono me stesso, non ho mai prodotto nessun altro tranne che me stesso.
Okay.
Con Area Pirata invece già mi conoscevano perché ero stato a suonare in Toscana e loro sono appunto anche loro pisani, e quindi già mi avevano visto dal vivo e sapevano cosa facevo e come lo facevo. Poi nel momento in cui avevo prodotto l'album, avevo l'album finito, io l'ho fatto girare, ho mandato a un po' di etichette, appunto loro sono stati i primissimi che mi hanno risposto super entusiasti, e diciamo che ci siamo messi in contatto, abbiamo parlato, io ho capito subito che parlavo con gente che la pensava come me, che era abituata a lavorare nello stesso giro in cui lavoravo io, e quindi diciamo che è stato poi tutto molto facile trovare gli accordi, trovare una via comune per lavorare insieme.
Perfetto. E chi ha curato la copertina dell'album?
Allora, la copertina è stata curata da Luca Calcaterra, che è un fotografo che abita vicinissimo a me, che io conosco. Luca era anche un musicista, abbiamo addirittura suonato insieme quando io ero un ragazzino. E lui è bravissimo nelle foto, è bravissimo nel bianco e nero, nell'analogico, nel lavorare su pellicola, e quindi è stato, io sapevo che volevo un album in bianco e nero ed è stato il primissimo che ho chiamato perché sapevo che lui era super in questo ambito, e quindi abbiamo lavorato insieme.
Perfetto. Hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Oh sì, sono in tour questa settimana che viene nel centro Italia, sarò a vicino ad Ancona mercoledì, poi sarò di nuovo in Toscana giovedì, a Siena, poi sarò a Terni il giorno dopo e vicino a Modena, in provincia, finale Emilia, in provincia di Modena il sabato, dopodiché torno a casa e poi ho comunque altre date per fine ottobre, novembre, tra il Veneto, Toscana, comunque sempre da quelle parti.
Ok, un riferimento dove andare a vedere le date, acquistare
il
CD?
Sì, assolutamente, Ok, sì, la mia pagina Facebook One Horse Band o il sito che è onehorseband.com, e lì le date ovviamente sono sempre aggiornate. Per acquistare il disco, il sito di Area Pirata, areapirata.com, oppure ovviamente al banchetto del merchandising, durante ogni concerto si trova tutto. E fine.
Perfetto, perfetto, io ti ringrazio tanto, complimenti per le tue canzoni.
Grazie, insomma, mille a te.
Quante ne hai nuove adesso?
Nuove? Sto scrivendo tanto in questo periodo, quindi ne ho già almeno una decina, però io fino a che non arrivo a 40-50, come ti ho detto prima, non mi metto a pianificare nulla.
Va bene, perfetto, comunque insomma rimani così, bello attivo, vivo e molto blues.
Sì.
Va bene, allora buona musica e alla prossima.
Grazie mille, ciao ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Davvero forte, One Horse Band, l'abbiamo ascoltato allora dal suo Keep on Dancing, questa era Dirty Leaves on the Ground, la canzone che ha anche un video.